Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle, ecco un messaggio di speranza per l'Africa. L'abbiamo ascoltato ora dalla parola di Dio. È il messaggio che il Signore della storia non si stanca di rinnovare per l'umanità oppressa e sopraffatta di ogni epoca, di ogni terra, da quando rivelò a Mosè la sua volontà sugli israeliti schiavi in Egitto. Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo e per farlo salire verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele. Qual è questa terra? Non è forse il regno della riconciliazione, della giustizia e della pace a cui è chiamata l'umanità intera? Il disegno di Dio non muta. È lo stesso che fu profetizzato da Geremia nei magnifici oracoli denominati il Libro della Consolazione, da cui oggi è tratta la prima lettura. È un annuncio di speranza per il popolo di Israele, prostrato dall'invasione dell'esercito di Nabucodonosor, dalla devastazione di Gerusalemme e del Tempio e dalla deportazione in Babilonia. Un messaggio di gioia per il resto dei figli di Giacobbe, che annuncia un futuro per essi, perché il Signore li ricondurrà nella loro terra attraverso una strada diritta e agevole. Le persone bisognose di sostegno, come il cieco e lo zoppo, la donna gravida e la partoriente, sperimenteranno la forza e la tenerezza del Signore. Egli è un padre per Israele, pronto a prendersene cura come del primogenito. Il disegno di Dio non muta. Attraverso i secoli e i rivolgimenti della storia, egli punta sempre alla stessa meta, il regno della libertà e della pace per tutti. E ciò implica la sua predilezione per quanti di libertà e di pace sono privi, per quanti sono violate nella propria dignità di persone umane. Pensiamo in particolare ai fratelli e alle sorelle che in Africa soffrono povertà, malattie, ingiustizie, guerre e violenze, migrazioni forzate. Questi figli prediletti del Padre Celeste sono come il cieco del Vangelo Bartimeo che sedeva lungo la strada a mendicare alle porte di Gerico. Proprio per quella strada passa Gesù Nazareno. È la strada che conduce a Gerusalemme, dove si consumerà la Pasqua, la sua Pasqua sacrificale, alla quale il Messia va incontro per noi. È la strada del suo esodo, che è anche il nostro. L'unica via che conduce alla terra della riconciliazione, della giustizia e della pace. Su quella via il Signore incontra Bartimeo che ha perduto la vista. Le loro vie si incrociano, diventano un'unica via. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me, grida il cieco con fiducia. E replica Gesù, chiamatelo, e aggiunge, che cosa vuoi che io faccia per te? Dio è luce e creatore della luce. L'uomo è figlio della luce, fatto per vedere la luce, ma ha perso la vista e si trova costretto a mendicare. Accanto a lui passa il Signore, che si è fatto mendicante per noi, assetato della nostra fede e del nostro amore. Che cosa vuoi che io faccia per te? Dio sa, ma chiede. Vuole che sia l'uomo a parlare, vuole che l'uomo si alzi in piedi, che ritrovi il coraggio di domandare ciò che gli spetta per la sua dignità. Il Padre vuole sentire dalla viva voce del Figlio la libera volontà di vedere di nuovo la luce, quella luce per la quale lo ha creato. Rappone che io veda di nuovo. E Gesù a lui: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Cari fratelli, rendiamo grazie perché questo misterioso incontro tra la nostra povertà e la grandezza di Dio si è realizzato anche nell'Assemblea Sinodale per l'Africa che oggi si conclude. Dio ha rinnovato la sua chiamata. Coraggio, alzati! E anche la Chiesa che in Africa, attraverso i suoi pastori, venuti da tutti i paesi del continente, dal Madagascar e dalle altre isole, ha accolto il messaggio di speranza e la luce per camminare sulla via che conduce al regno di Dio. Va, la tua fede ti ha salvato. Sì, la fede in Gesù Cristo, quando è bene intesa e praticata, guida gli uomini e i popoli alla libertà nella verità, o per usare le tre parole del tema sinodale, alla riconciliazione, alla giustizia e alla pace. Bartimeo, che guarito segue Gesù lungo la strada, è immagine dell'umanità che, illuminata dalla fede, si mette in cammino verso la terra promessa. Bartimeo diventa a sua volta testimone della luce, raccontando e dimostrando in prima persona di essere stato guarito, rinnovato, rigenerato. Questa è la Chiesa nel mondo, comunità di persone riconciliate, operatrici di giustizia e di pace, sale e luce in mezzo alla società degli uomini e delle nazioni. Perciò il Sinodo ha ribadito con forza e lo ha manifestato che la Chiesa è famiglia di Dio, nella quale non possono sussistere divisioni su base etnica, linguistica o culturale. Testimonianze commoventi ci hanno mostrato che anche nei momenti più bui della storia umana lo Spirito Santo è all'opera e trasforma i cuori delle vittime e dei persecutori perché si riconoscano fratelli. La Chiesa riconciliata è potente lievito di riconciliazione nei singoli paesi e in tutto il continente africano. La seconda lettura ci offre un'ulteriore prospettiva. La Chiesa, comunità che segue Cristo sulla via dell'amore, ha una forma sacerdotale. La categoria del sacerdozio come chiave interpretativa del mistero di Cristo e di conseguenza della Chiesa è stata introdotta nel Nuovo Testamento dall'autore della lettera agli Ebrei. La sua intuizione prende origine dal Salmo 110, citato nel brano odierno, là dove il Signore Dio, con solenne giuramento, assicura al Messia: tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Riferimento che ne richiama un altro, tratto dal Salmo 2, nel quale Messia annuncia il decreto del Signore, che dice di lui: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Da questi testi deriva l'attribuzione a Gesù Cristo del carattere sacerdotale, non in senso generico, bensì, secondo l'ordine di Melchisedec, vale a dire il sacerdozio sommo ed eterno, di origine non umana ma divina. Se ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini, viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, solo Lui, il Cristo, il Figlio di Dio, possiede un sacerdozio che si identifica con la sua stessa persona, un sacerdozio singolare e trascendente, da cui dipende la salvezza universale. Questo suo sacerdozio, Cristo, l'ha trasmesso alla Chiesa mediante lo Spirito Santo, pertanto la Chiesa in se stessa, in ogni suo membro, in forza del battesimo, ha un carattere sacerdotale. Ma qui c'è un aspetto decisivo, il sacerdozio di Gesù Cristo. Non è più primariamente rituale, bensì esistenziale. La dimensione del rito non viene abolita, ma come appare chiaramente nell'istituzione dell'Eucaristia, prende significato dal mistero pasquale che porta a compimento i sacrifici antichi e li supera. Nascono così contemporaneamente un nuovo sacrificio, un nuovo sacerdozio ed anche un nuovo tempio, e tutti e tre coincidono con il mistero di Gesù Cristo. Unita a Lui mediante i sacramenti, la Chiesa prolunga la sua azione salvifica, permettendo agli uomini di essere risanati mediante la fede, come il cieco Bartimeo. Così la comunità ecclesiale sulle orme del suo Maestro e Signore è chiamata a percorrere decisamente la strada del servizio, a condividere fino in fondo la condizione degli uomini e delle donne del suo tempo per testimoniare a tutti l'amore di Dio e così seminare speranza. Cari amici, questo messaggio di salvezza la Chiesa lo trasmette coniugando sempre l'evangelizzazione e la promozione umana. Prendiamo ad esempio la storica enciclica Populorum Progressio, ciò che il servo di Dio Paolo VI elaborò in termini di riflessione, i missionari l'hanno realizzato e continuano a realizzarlo sul campo, promuovendo uno sviluppo rispettoso delle culture locali e dell'ambiente, secondo una logica che ora, dopo più di 40 anni, appare l'unica in grado di far uscire i popoli africani dalla schiavitù della fame e delle malattie. Questo significa trasmettere l'annuncio di speranza secondo una forma sacerdotale, cioè vivendo in prima persona il Vangelo, cercando di tradurlo in progetti e realizzazioni coerenti con il principio dinamico fondamentale che è l'amore. In queste tre settimane, la seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi ha confermato ciò che il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II aveva già messo bene a fuoco e che ho voluto anch'io approfondire nella recente enciclica Caritas in Veritate. Occorre cioè rinnovare il modello di sviluppo globale in modo che sia capace di includere tutti i popoli e non solamente quelli adeguatamente attrezzati. Quando la dottrina sociale della Chiesa ha sempre sostenuto, a partire dalla sua visione dell'uomo e della società, oggi è richiesto anche dalla globalizzazione. Questa, occorre ricordare, non va intesa fatalisticamente, come le sue dinamiche fossero prodotte da anonime forze impersonali e indipendenti dalla volontà umana. La globalizzazione è una realtà umana e come tale è modificabile secondo l'una o l'altra impostazione culturale. La Chiesa lavora con la sua concezione personalista e comunitaria per orientare il processo in termini di relazionalità, di fraternità e di condivisione. Coraggio, alzati. Così questo c'è il Signore della vita e della speranza. Si rivolge alla Chiesa e alle popolazioni africane al termine di queste settimane di riflessione sinodale. Alzati, Chiesa in Africa, famiglia di Dio, perché ti chiama il Padre Celeste, che i tuoi antenati invocavano come creatore, prima di conoscerne la vicinanza misericordiosa rivelatasi nel suo Figlio unigenito Gesù Cristo. Intraprendi il cammino di una nuova evangelizzazione con il coraggio che proviene dallo Spirito Santo. L'urgente azione evangelizzatrice, di cui molto si è parlato in questi giorni, comporta anche un appello pressante alla riconciliazione, condizione indispensabile per instaurare in Africa rapporti di giustizia tra gli uomini e per costruire una pace equa e duratura nel rispetto di ogni individuo e di ogni popolo. Una pace che ha bisogno e si apre alla porta di tutte le persone di buona volontà, al di là delle rispettive appartenenze religiose, etniche, linguistiche, culturali e sociali. In tale impegnativa missione, tu, Chiesa pellegrina nell'Africa del terzo millennio, non sei sola. Ti avvicina con la preghiera e la solidarietà fattiva tutta la Chiesa cattolica, e dal cielo ti accompagnano i santi e le sante africane che con la vita talora sino al martirio hanno testimoniato piena fedeltà a Cristo. Coraggio, alzati, continente africano, terra che ha accolto il Salvatore del mondo quando da bambino dovette rifugiarsi con Giuseppe e Maria in Egitto per aver salva la vita dalla persecuzione del re Erode. Accogli con rinnovato entusiasmo l'annuncio del Vangelo perché il volto di Cristo possa illuminare con il suo splendore la molteplicità delle culture e dei linguaggi delle tue popolazioni. Mentre offri il pane della parola e dell'Eucaristia, la Chiesa si impegna anche ad operare con ogni mezzo disponibile perché nessun africano manchi il pane quotidiano. Per questo, insieme all'opera di primaria urgenza dell'evangelizzazione, i cristiani sono attivi negli interventi di promozione umana. Cari padri sinodali, al termine di queste mie riflessioni desidero rivolgervi il mio saluto più cordiale, ringraziandovi per la vostra edificante partecipazione. Tornando a casa, voi pastori della Chiesa in Africa, portate la mia benedizione alle vostre comunità. Trasmettete a tutti l'appello risuonato sovente in questo sinodo alla riconciliazione, alla giustizia, alla pace. Mentre si chiude l'assemblea sinodale, non posso non rinnovare la mia riconoscenza al segretario generale del Sinodo dei Vescovi e a tutti i suoi collaboratori. Un grato pensiero esprimo ai cori della comunità nigeriana di Roma e del Collegio Etiopico che contribuiscono all'animazione di questa liturgia. E infine voglio ringraziare quanti hanno accompagnato i lavori sinodali con la preghiera. La Vergine Maria ricompensi tutti e ciascuno e ottenga alla Chiesa in Africa di crescere in ogni parte di quel grande continente diffondendo dappertutto il sale e la luce del Vangelo. Amen.